Questa settimana abbiamo studiato le figure, le famose Gestalten, così si dovrebbe pronunciare, del servo padrone, dello stoicismo, dello scetticismo, della coscienza infelice. Voi sapete, sono le figure che troviamo nel capitolo sull'autocoscienza della fenomenologia dello spirito di Hegel, ormai siamo diventati esperti, no? E attraverso le quali, come se fossero le stazioni della Via Crucis, che tutti abbiamo presente, sappiamo di che cosa si tratta, quindi l'immagine che Hegel costruisce è un'immagine che lui ha in testa, la coscienza soggettiva diventa autocoscienza responsabile. Hegel, con le figure dell'autocoscienza, vuole spiegare, vuole far apparire fenomeni come l'itinerario dello spirito individuale corrisponda all'itinerario dello spirito universale della storia. Infatti, la figura del servo padrone fa riferimento alla storia antica, al concetto della corvée, quando il servo lavora in cambio del vitto e della protezione. Le figure dello stoicismo e dello scetticismo fanno riferimento alla storia greca e romana, e la figura della coscienza infelice si riferisce alla storia medievale. Quindi la storia dello spirito individuale ripercorre la storia dello spirito universale. E dalla fenomenologia dello spirito di Hegel proviene quindi un preciso suggerimento didattico che la scuola deve cogliere, e soprattutto per questo motivo ci siamo occupati di quest'opera, il quale consiste nel fatto che per intraprendere un viaggio nella nostra coscienza e per passare al piano dell'autocoscienza dobbiamo, a scopo propedeutico, studiare la storia dello spirito, e quindi dobbiamo incamminarci sul percorso di storia del pensiero. Alla luce della fenomenologia dello spirito, l'alfabetizzazione culturale assume un importante valore politico, sociale e collettivo. Dovrebbe essere il primo obiettivo che persegue lo Stato, secondo me, quello di alfabetizzare. Non così soltanto per insegnare a leggere e a scrivere, ma per far sì che ogni cittadino intraprenda un viaggio della sua coscienza fino all'autocoscienza, alla ragione, al sapere assoluto, alla plenitudine di pensiero. E sappiamo già che l'autocoscienza, scrive Hegel, proseguendo nel suo itinerario attraverso l'allegoria del servo padrone, raggiunge le figure dello stoicismo e poi dello scetticismo. E con queste due figure abbiamo studiato, l'autocoscienza entra in contrasto con se stessa, e questo contrasto dà luogo ad uno sconforto che produce una nuova figura, la figura della coscienza infelice. È una figura autobiografica, perché Hegel ha motivo di lagnarsi di numerose infelicità nel momento in cui scrive la fenomenologia dello spirito, però è sempre stato in buona compagnia. Quanto riguarda la coscienza infelice, siamo assaliti spesso, no, da questo sentimento, da questa sensazione, attenti, perché ha un valore culturale questo. Quindi quando d'ora in poi siamo assaliti dall'infelicità, teniamo conto che questa è un'immagine della fenomenologia dello spirito, e siccome c'è nella storia universale questo fatto, tocca anche a noi. Non è che noi siamo particolarmente infelici noi soli, ma esiste questo fatto, e quindi è una dimensione che noi dobbiamo interiorizzare e dobbiamo trovare la forza per inquadrarla culturalmente. E quali sono gli effetti della coscienza infelice? Beh, leggiamo le parole di Hegel dalla fenomenologia dello spirito, un frammento, perché sapete che quest'opera va letta fra me, cerchiamo di capire che cosa scrive. L'autocoscienza, con la figura della coscienza infelice, sente il contrasto già avvertito dallo scetticismo non come opposizione tra coscienze singole, ma come dissidio tra una coscienza immutabile, che è quella divina, e l'altra mutevole, che è quella umana. L'autocoscienza, con la figura della coscienza infelice, reagisce contro la devozione e l'ascetismo. Questa figura è tipica della religiosità medievale, che riconosce la miseria e l'infelicità della carne e cerca di liberarsene unendosi con Dio, cioè unendosi con la coscienza immutabile. Voi sapete che questa è la via della religione. Hegel, di fronte alla coscienza infelice, dice: che cosa fa la ragione? Beh, la ragione intanto cerca una consolazione nella religione, una consolazione in questo. E la settimana scorsa noi abbiamo già riflettuto su questo concetto, vi ricordate? In particolare, per Hegel la religione è il cristianesimo nella forma luterana, no? E questo ha una valenza, non nella forma cattolica, nella forma luterana, dove non c'è una gerarchia intermediaria, dove ogni credente è sacerdote e deve interpretare la scrittura, quindi deve saper leggere e scrivere per interpretare la scrittura, e le figure che vengono nella sua mente dalla scrittura sono ricche di spirito, e questo arricchisce, no, lo spirito personale, perché nella scrittura c'è lo spirito. Ecco questo interscambio, no, che c'è, che è molto significativo questo, no? E questa è quindi la via della fede, che può attenuare l'infelicità. In virtù di tale unificazione, la coscienza riconosce di essere essa stessa la coscienza assoluta, e cioè di essere ogni realtà. Questa consapevolezza innalza la coscienza allo stadio della ragione, che non considera più il mondo in opposizione con se stessa, ma lo riconosce come propria concreta espressione. Da prima la ragione si pone come osservatrice. Ecco, la coscienza infelice, afferma Hegel, ha il merito di far sì che noi facciamo funzionare la nostra ragione, cioè ce ne facciamo una ragione, no? Tra virgolette. E il primo gradino che la ragione sale è quello di essere osservatrice, di osservare che cosa c'è da fare per attenuare questa infelicità nella quale siamo. Vedete, la fenomenologia dello spirito, cioè la storia del cammino del nostro spirito individuale, percorre, secondo Hegel, un itinerario che passa quindi attraverso la coscienza, l'autocoscienza e la ragione. E, come abbiamo letto ora, la figura della coscienza infelice fa emergere il piano della ragione. Guardate sul punto 1 del repertorio. La prima caratteristica che la ragione possiede, scrive Hegel, è quella di porsi come osservatrice. La ragione, scrive Hegel, in primo luogo ricerca se stessa osservando la natura, e questo momento corrisponde nell'itinerario dello spirito, che ha già attraversato la storia dell'umanità, al naturalismo rinascimentale del XVI secolo. E poi, attraverso la scienza, corrisponde all'empirismo moderno del XVII secolo. Vedete, noi, il viaggio della nostra coscienza procede in quella che è la storia del pensiero, che è già scritta in qualche modo nella nostra vita. Ce n'è una traccia, e noi la dobbiamo far emergere. Purtroppo, prendere coscienza vuol dire far emergere questi aspetti. Purtroppo le leggi scientifiche, scrive Hegel, appaiono astratte di fronte alla concretezza della natura, e di conseguenza la ragione, delusa dalla scienza, abbandona il suo atteggiamento di osservatrice, e allora subentra nella ragione, scrive Hegel, un atteggiamento attivo. La ragione muove alla propria ricerca non più nelle cose, ma in se stessa, nel suo essere pratico, trasformandosi da ragione osservatrice in ragione attiva. Ecco il secondo gradino. Da prima la ragione, come nel Faust di Goethe, scrive Hegel, va alla ricerca del piacere sensibile immediato, ma nella ricerca del piacere impulsivo la ragione non trova quell'appagamento intellettuale che la mette di fronte alla realtà oggettiva. Se la ragione si ferma al piacere sensibile immediato, non riesce ad avere una visione del proprio destino, né a crescere dal punto di vista umano. Allora cosa succede? Succede che la ragione tenta di appropriarsi del proprio destino, vivendo con la legge del cuore. E qui Hegel allude al movimento romantico, cioè allude alla sua contemporaneità, allude al mondo dei sentimenti, come viene rappresentato nella letteratura del romanticismo, di cui lui è figlio. Dalle confessioni di Rousseau, che noi abbiamo studiato a suo tempo, al Parnadier di Schiller, anche Schiller, ricordate, lo abbiamo incontrato, sono due opere che abbiamo studiato e che Hegel conosce bene. La ragione, scrive Hegel, cerca di imprimere la legge del cuore, cioè il primato dell'interiorità, negli eventi del mondo. Infine, poiché la legge del cuore, non essendo utilitaristica, ma disinteressata, urta, scrive Hegel, contro l'utilitarismo della legge di mercato. Guardate, siamo in piena rivoluzione industriale, qui già nel nord Europa, la quale sembra imporsi come una potenza superiore. Già allora, scrive Hegel, vedete, la ragione attiva capisce di doversi rendere disinteressata e di conseguenza vive il suo terzo momento, quello della virtù. Quindi, nel suo tragitto, la ragione, vedete, assume tre aspetti, scrive Hegel. Da prima è osservatrice, poi è attiva e poi e dopo è virtuosa. Lo scopo pratico della ragione fa sì che la virtù, scrive Hegel, è quello di far trionfare la giustizia. Guardate sul punto 1, riflettiamo su questi tre aspetti, sui tre aspetti della ragione descritti da Hegel. La ragione come osservatrice, come attiva e come virtuosa. Cioè, che cosa avete potuto osservare, la ragione osservatrice, interessante ultimamente? Avete osservato qualcosa? A quale attività, ecco la ragione attiva, vi siete dedicati con soddisfazione in questi ultimi tempi? C'è una ragione attiva, no? E tutto questo lo facciamo spesso per attenuare la coscienza infelice, no? Dedico a qualcosa o osservo qualcosa, questa è la strada. Quale la ragione virtuosa, quale delle tre virtù teologali, fede, speranza, carità, Hegel ne parla, metterete al primo posto? Non è una scelta facile, provate, abbiamo già fatto una volta questa domanda, vediamo se qualche anno fa, un altro percorso, vediamo se sono cambiati i dati, forse non ce li ricordiamo di allora, ma comunque. Scrivete quattro righe in proposito. E ora leggiamo che cosa scrive Hegel in proposito. Leggiamo un altro frammento della fenomenologia dello spirito. Lo scopo della ragione che si fa virtù è quello di far trionfare la giustizia, che è un'aspirazione che tutti abbiamo, no? Anche se per questo l'intero mondo dovesse risultare distrutto. Questa pretesa di ricondurre la realtà del mondo, che è l'essere, all'ideale della virtù, che è un dover essere, è però anch'essa destinata a fallire. Il mondo, proprio perché è concreto, non si lascerà mai piegare a quell'astratto vagheggiamento che è la virtù. Ed ecco allora la ragione realizzare attraverso l'eticità la conciliazione di essere e dover essere. È un'eticità concreta, in antitesi con l'astratta moralità perseguita dalla virtù, che si attua nelle forme storiche che disciplinano la vita delle persone. Nelle istituzioni e nelle leggi, nel diritto e nello Stato, nella famiglia e nella società, cessa ogni pretesa della ragione di ricondurre l'essere al dover essere e si placa quella inquietudine che aveva spinto lo spirito ad errare attraverso la triplice vicenda della coscienza, dell'autocoscienza e della ragione. Vedete, con il concetto della ragione che si fa virtù termina la prima parte formata da introduzione, coscienza, autocoscienza e ragione della fenomenologia dello spirito. La prima parte della fenomenologia ha soprattutto un canto teorico, abbiamo detto, dopodiché inizia la seconda parte che ha un significato eminentemente pratico. E lo scopo pratico della ragione che si fa virtù, scrive Hegel, è quello di far trionfare la giustizia, ma perché la giustizia trionfi è necessario che l'eticità diventi una cosa concreta, scrive Hegel, e non rimanga un'aspirazione, un astratto vagheggiamento. E allora è fondamentale il ruolo delle istituzioni, delle leggi, dello Stato. Prima di tutto lo spirito che forma le istituzioni, e le istituzioni col suo contenuto. Ma poi, ecco, le istituzioni e le leggi animate dallo spirito, ecco che sono un supporto fondamentale. Noi sappiamo che ultimamente, per giunta indirettamente perché non è stato neppure nominato, ma qualcuno, se non che avete i lavori, si ricordano di Hegel oggi, che viene citato dagli addetti ai lavori, ogni tanto. Noi sappiamo che ultimamente il concetto dello Stato forte, dello Stato autorevole, che Hegel ha contribuito a introdurre nella storia degli ultimi secoli, è stato duramente contestato. E apparteniamo ad una generazione post-hegeliana, punto interrogativo, che ha assistito alla denuncia dell'invadenza dello Stato, che ha assistito alla caduta degli statalismi, che hanno fallito il loro compito di produrre eticità, come diceva Hegel, e di far trionfare la giustizia. Si assiste al trionfo e contemporaneamente spesso alla debacle, siamo una generazione noi, si assiste al trionfo e anche però alla sconfitta del liberismo, che oggi trionfa, però non ha cambiato la società, forse è cambiata. Quindi è chiaro che c'è una crisi profonda, no? Perché si critica fortemente il ruolo dello Stato, e lo Stato non ha raggiunto lo Stato forte, diciamo, non ha raggiunto gli obiettivi, ma contemporaneamente chi ha combattuto duramente contro lo Stato non è chi ha modificato la situazione in modo qualitativo del mondo. Quindi evidentemente no, c'è una crisi generalizzata, no, di tutto questo, sulla quale bisognerebbe riflettere, no? Si riflette marginalmente su questi fatti. Il liberismo vede nelle regole imposte dallo Stato, per quanto leggero sia, un impedimento agli affari che dovrebbero produrre ricchezza per tutti, in realtà poi questo avviene. E allora ci vorrebbe quell'agenzia etica che è lo Stato a imporre questo? Forse sì, però siamo una generazione che assiste alla crisi dello Stato e ai conseguenti vuoti che si creano e che spesso vengono riempiti dai prodotti di una nuova forma di invadenza, quella dei cosiddetti mezzi di comunicazione di massa, che poi si sostituiscono come dei surrogati a tutto, no? Purtroppo sostituiscono anche i valori, dicendo che i valori non ci sono più, perché i valori di una volta, come se ci fossero stati. Tutta una serie di cose paradossali, no? Se riflettiamo e ci investono. Le problematiche sono tante e complicate, che chissà che cosa direbbe Hegel oggi. Sarebbe deluso, avendo sostenuto l'idea dello Stato come strumento propulsore dell'eticità, intesa come la sintesi del diritto e della morale? Che cosa direbbe oggi Hegel? Non lo sappiamo, non lo sapremo mai. Continuiamo a riflettere su quello che ha detto, sugli aspetti che possono essere utili per costruire nel nuovo scenario mondiale la convivenza tra le persone e tra i popoli. La virtù, per non diventare e per non essere un'illusione, una pia intenzione, un'ipocrita esibizione, un astratto vagheggiamento, scrive Hegel, deve entrare in corrispondenza quindi con la ragione legislatrice, che è il gradino più successivo, con la ragione che esamina, conosce e capisce le leggi. Abbiamo letto poco fa che cosa scrive Hegel? La ragione realizza un'eticità concreta che si attua nelle forme storiche, la famiglia, la società, lo Stato, che disciplinano la vita delle persone. La disciplinano solo, però, come dicevamo la scorsa settimana, vi ricordate, se queste istituzioni nascono dallo spirito. Cioè, prima c'è lo spirito, poi c'è la forma istituzionale che ci vogliamo dare. Perché se un'istituzione è svuotata dallo spirito e non c'è né famiglia, né Stato, né società, non c'è niente. C'è un paravento, c'è una corazza vuota, no? Quindi piuttosto che le forme con cui ci si aggrega, è necessario lo spirito col quale ci si aggrega, che deve intercorrere, deve procedere da una persona all'altra. E questo è un problema ulteriore che Hegel pone. Su questo punto ancora una volta Hegel entra in polemica con Kant. La semplice universalità della legge, cioè il fatto di avere la legge morale nel cuore, scrive Hegel in polemica con Kant, non basta a far conoscere se una determinata scelta sia buona o non sia buona. Solo la ragione legislatrice che si concretizza nello Stato, scrive Hegel, può dare delle leggi precise. Cioè, quindi solo se sappiamo fare dei patti, continuamente, dei patti, delle alleanze tra le persone. Molte prima chiedevano che cosa significa veritico, poi lo diremo ed è una conseguenza di quello che stiamo studiando. La ragione legislatrice, quindi, scrive Hegel, è quella che serve a dare delle leggi precise. Le leggi nascono da un accordo, che le persone devono fare tra loro, innanzitutto. E naturalmente nascono dai parlamenti, che devono trovare un accordo su quelli che sono i bisogni dei cittadini. Devono recepire le istanze del cittadino e dei cittadini. E regolamentare in modo tale da creare possibilità ai cittadini, delle cittadini di fare delle alleanze tra loro e a valorare queste alleanze, no? Dicevamo l'altra volta delle coppie, ma tutti siamo una coppia di fatto quando ci incontriamo, cioè, non siamo mica andati subito dalle istituzioni il giorno dopo che abbiamo incontrato, no, siamo subito andati, no, e prima e abbiamo, siamo passati attraverso tutta una serie di fasi, no? Che fanno parte, che coinvolgono le sensazioni, le percezioni, l'intelletto, ma no, cioè abbiamo fatto un viaggio nella coscienza, è una fenomenologia, poi dopo, quando è nato uno spirito tale, siamo andati dall'istituzione, ci siamo scelti quale, ma se non c'è questa spinta iniziale, non è che l'istituzione ci dà l'imprimatur. Cioè, l'imprimatur glielo diamo noi, se abbiamo costruito con lo spirito quella situazione, no? Ecco, allora sì che l'istituzione diventa forte, no? Viene avvalorata, se abbiamo fatto dei patti, e quei patti si fanno giorno per giorno, ci vuole del tempo, ci vuole della conoscenza, bisogna conoscere, capire, applicare, analizzare, sintetizzare, valutare. È un esercizio di apprendimento quando le persone si incontrano. Quindi è una fenomenologia. No, se non c'è, poi le istituzioni non sono in grado di resistere, no? Poi va bene, ci sono cause che non dipendono da questo, ci sono tante cause, no? Poi per cui le cose cambiano, le situazioni cambiano, no, evidentemente, no, però, ecco, teniamo conto di questo fatto, no, su cui non si ragiona abbastanza, no, oggi nella società, e quindi ancora una volta Hegel ci indirizza a riflettere, e qui Hegel si espone e pone un problema che da che modo è mondo è sempre di attualità. Guardate sul punto 2. Quando una legge è giusta, Quindi questo è un problema. Hegel nella fenomenologia dello spirito risponde in modo sintetico, perché approfondirà poi queste tematiche nelle opere successive, dando anche delle risposte contraddittorie, contraddittorie tra loro, che poi hanno innescato tutto quel meccanismo interpretativo che rende vastissimo il campo degli studi hegeliani. Hegel scrive: una legge è giusta quando corrisponde a quanto esige la storia. Quindi c'è una storia che noi dobbiamo percorrere, noi viviamo la storia, e tenendo presente che il soggetto della storia è lo spirito di un popolo organizzato in uno Stato. Le leggi quindi non possono essere comandi arbitrari di una coscienza singola, come dicevamo l'altra volta. Allora, in coscienza, io penso che la famiglia cristiana, la famiglia sia la migliore, quindi tutti devono fare così. Prima intanto ci vuole lo spirito umano per costruire questa realtà, poi dopo la forma istituzionale che deve garantire diritti e doveri viene in secondo piano, perché ci sono problemi pratici da risolvere in una collettività, ma i problemi pratici non sono mica tutto, no? E quindi evidentemente si capisce che Hegel ha letto la Repubblica di Platone, in questo caso la leggeremo poi anche noi, ma l'abbiamo già studiato. Ma la legge, prosegue Hegel, è la volontà pura e assoluta di tutti, e le leggi devono essere vissute dal singolo individuo. In questo consiste l'eticità. Qui Hegel pone un problema didattico molto importante. Le leggi dovrebbero essere essenziali, scritte con un linguaggio comprensibile, spiegate alle cittadine e cittadini in modo che possano essere imparate, perché è proprio attraverso la ragione legislatrice che la persona si avvicina all'eticità, che è il valore più alto dello spirito. L'eticità è lo spirito vero, è il momento, scrive Hegel, in cui la coscienza si riconosce come spirito. Guardate sempre sul punto 2, chi Hegel scrive: l'eticità è la sintesi del diritto, che è una tesi, e della moralità, che è una antitesi. In quanto la legge del dovere è liberamente accettata dal soggetto morale, si determina in un bene concreto. Questo bene concreto si realizza nella famiglia, che è una tesi, nella società, che è una antitesi, e nello Stato, che è una sintesi. E come dicevamo prima, il concetto dello Stato come sintesi depositaria dell'eticità assume con Hegel un forte carattere che condiziona nel bene e nel male la storia dell'Ottocento e del Novecento. Pensiamo prima di tutto allo Stato prussiano, del quale Hegel partecipa alla costruzione. Ma qui abbiamo di fronte tutta una serie di statalismi. Abbiamo avuto di fronte, ad esempio, i grandi statalismi dei paesi dell'est, socialismi reali, no? Che a un certo punto sono crollati per tutta una serie di problemi, prima di tutto per una crisi economica che non sono stati capaci a gestire e che naturalmente l'Occidente ha favorito questa crisi economica. C'è stata la guerra fredda, no? Una guerra che è stata combattuta duramente da quel punto di vista, no? E questi stati che erano forti sono inesorabilmente caduti. Noi assistiamo ad una sostituzione in questi stati di altre forme, no, che si sono create, che sono forme democratiche, tra virgolette, ma non è che abbiano risolto molto i problemi, no? Ecco, quindi vedete perché? Perché il passaggio non è stato un passaggio. Non è stato un passaggio dialettico. No? Si è passati da una forma ad un'altra in modo precipitoso, causando situazioni che sono situazioni anche problematiche, no? E in questi paesi molti cittadini che erano prima indigenti ma avevano un sussidio oggi sono rimasti indigenti del tutto, no? Molte categorie sono state abbandonate a se stesse. No, oggi rimpiangono determinate situazioni, ma non dobbiamo vivere di rimpianti. dobbiamo analizzare queste situazioni perché quei regimi erano regimi dittatoriali e quindi evidentemente non andavano bene. Si comincia a riflettere su questo, no? Si comincia a riflettere. Soprattutto si riflette su questo in Germania. La Germania è la nazione che ha vissuto una situazione particolare, una divisione, con due modelli. La Germania a ovest e la Germania a est, la famosa DDR. Guardate che c'è una filmografia della DDR che è molto hegeliana in questo momento. Molto hegeliana. Ci sono giovani registi che riprendono in mano in modo molto ironico queste problematiche drammatiche e le sviluppano. Non so se avete visto Goodbye Lenin di Brühl, vedetelo se vi capita, il giovane regista della Germania dell'Est, se vi capita guardate questo film, è una grande metafora sulla Germania, sullo Stato, su quello che era lo Stato etico, cioè c'è una donna che poi una donna abbastanza giovane che muore perché si ammala di cuore, poi ha una lungo coma, poi una morte, che è l'immagine della Germania è quell'immagine lì, c'è giovani figli che invece vogliono cambiare, che sono le nuove generazioni, no? E il bene è questo, che per non traumatizzare questa persona che rimane, questa signora che rimane in coma tutto il tempo della trasformazione, del passaggio all'unità delle due Germanie, questo figlio, che è un personaggio esemplare, soprattutto usando la televisione, cerca di non fargli capire, siccome non andava traumatizzata, che cos'era successo, perché lei era affezionata. E in questo costruire quello che era successo, si costruisce davvero lo Stato che avrebbero voluto, che avrebbero desiderato. In questa costruzione, la costruzione di uno Stato ideale, che era lo Stato hegeliano, è lo Stato etico, dove davvero, no, si realizzavano delle cose, cioè si realizzavano così. E quindi, ed è una grande metafora, ecco, c'è un filmettino che il cinema in generale è morto, ma sopravvive, ecco, diciamo, in questi frangenti, con una riflessione, che è una riflessione interessante, forse. Piacerebbe a Hegel questo film. E poi altri. Come dicevamo prima, il concetto quindi dello Stato come sintesi depositaria delle città assume con Hegel un forte carattere, che condiziona la storia dell'Ottocento, la storia del Novecento. Il concetto hegeliano dello Stato come sintesi depositaria delle città non è un'invenzione di Hegel, ha dei precedenti antichi. Hegel nel testo della fenomenologia fa un accenno che noi, da bravi studenti, abbiamo il dovere, seppure sinteticamente, di sviluppare. Scrive Hegel, perché lo Stato, prima in Oriente, poi in Occidente, Che cosa significa questa affermazione che lui non sviluppa prima in Oriente? A cosa si riferisce? Guardate, per riflettere su questa indicazione dobbiamo ora, come abbiamo anche preannunciato la scorsa settimana, fare un rapido viaggio in Oriente, in Cina, soltanto la Cina è vicina, no? E per la precisione della Cina del VI secolo avanti Cristo. In una città che si chiama Luoyang e che è stata denominata l'Atene del fiume giallo. La città cinese di Luoyang, dove risiede fin dal 771 a.C. l'imperatore della dinastia dei Zhou, per pronunciarlo bene, ma se non ha nel VI secolo avanti Cristo lo splendore di Atene, è però anch'essa, come Atene, uno spazio di confronto tra diverse correnti filosofiche. La corrente filosofica dominante in Cina, nell'età chiave della storia, prende il nome di Yu Qia. Guardate, in cinese Qia significa scuola. E lo Yu Qia è la scuola confuciana. E noi abbiamo incontrato Confucio, ricordate, lo abbiamo studiato la sua opera lo scorso anno viaggiando in compagnia di Eroe. No? Lo Yu Qia, la scuola confuciana, viene seguita dalla maggior parte dei cosiddetti letterati, che ben presto però ne favoriscono la sclerotizzazione, e difatti allo Yang il dibattito filosofico finisce per diventare una specie di virtuosismo logico che assomiglia poco alla maestria dei filosofi greci, i quali si impegnano, filosofi greci, con razionalità e con passione dialettica, alla scoperta delle leggi che regolano sia il mondo che la città. I filosofi confuciani invece sono dei burocrati che dettano solo delle regole formali, delle formalità, le quali non hanno niente a che fare con l'organizzazione della polis greca, solcata da molti conflitti, ma tuttavia feconda di ordinamenti democratici. Adoriante nel VI secolo a.C., in contrasto con i confuciani, si sviluppa la scuola dei logici. Questa alternativa al conformismo formalistico dei confuciani tocca i vertici di pensiero che abbiamo conosciuto in Zenone di Elea. Ricordate il paradosso di Zenone? La scuola dei logici, con curiosa coincidenza, fa uso degli stessi argomenti zenoniani, come quello della infinita divisibilità di un segmento. Sapete, Zenone diceva che noi possiamo dividere. Scrive uno dei maestri della scuola dei logici: prendi una bacchetta lunga un piede e dividila in due parti ogni giorno, e troverai che questo dimezzare non finirà mai, neppure per 10.000 generazioni. Ora, la scuola di questi sofisti in cinese si chiama Zhongyanqia, la scuola dei filosofi capaci di sostenere qualsiasi teoria, ora qualsiasi tesi. Quindi a Luoyang, l'Atene del fiume Giallo nel VI secolo a.C., troviamo la sclerotizzata scuola confuciana e la scuola logica permeata di scetticismo. A queste due correnti piuttosto improduttive si oppone con zelo un personaggio che si chiama Mo Tse. Guardate sul punto 3 del repertorio. Mo Tse nasce, è un pensatore, che secondo la tradizione cinese porta il suo nome. Mo Tse è il nome dell'opera, Mo Tse è il nome dell'autore. Sapete che nella tradizione cinese succede così spesso. Un'opera che consta di 81 trattati, perché il numero 81, per parafrasare Pitagora, è una specie di numero 9 per 9, eh? è un numero che comprende l'universo, no? Lì dentro c'è tutto l'universo in questo numero. 81 trattati, di cui ce ne restano 53. Guardate, però solo in minima parte possono considerarsi autentici questi trattati. Cioè, molti di questi trattati sono stati scritti successivamente dai suoi discepoli, dai discepoli di Mozè. Lui non sappiamo quali di questi trattati siano scritti proprio da lui. I trattati di Mozè sono orazioni, sono dissertazioni, il cui tema ricorrente è la salvezza della nazione e il cui bersaglio principale è la scuola dei letterati, la scuola dei confuciani. Sono due, a giudizio di Mozè, i vizi dei confuciani. Il primo è l'aver ridotto il servizio dello Stato a un complicato cerimoniale, privo di senso. Burocrazia, solo burocrazia, diremo oggi. Ad esempio, un figlio rimasto orfano, per esaltare la pietà filiale, per predicata da Confucio, sapete che Confucio predicava la pietà filiale, il rispetto parossistico persino dei genitori. Ebbene, deve restare in lutto per 3 anni. Voi capite che è un lutto di 3 anni senza fare niente, bisognava soltanto fare dei rituali, no? Astenendosi dalla vita pubblica, senza lavorare, questo creava dei problemi, no? Ora, il secondo vizio è quello di aver creato l'indifferenza religiosa. Con questi vizi, secondo Mosè, lo Stato va in rovina. Alle raffinatezze cortigiane dei letterati confuciani, Mosè contrappone una visione autoritaria dello Stato e all'indifferenza religiosa contrappone il ripristino della religiosità tradizionale con l'applicazione del monoteismo. Il nome del Dio unico corrisponde alla parola cielo, eh? Il cielo è il nome di Dio. Mosè proviene da una famiglia di guerrieri, cioè da una classe sociale che era stata il nervo dello Stato, ma che con la crisi dell'impero si era disgregata in gruppi di cavalieri erranti, pronti a tutte le avventure. Guardate, questi cavalieri erranti, poi in terra giapponese, corrisponderanno ai samurai, no, avete presente, no? E anche nel Medioevo, a Guidano Maurizio, saranno i cavalieri erranti, Don Quixote della Mancia, è uno di questi, no? Ora, c'è una tradizione, Mosè invece ne fa proprio un'istituzione molto organizzata, no? E Mosè crea intorno a sé una scuola che assomiglia a una pattuglia militare. Guardate, fa venire in mente Ignazio di Loyola, con la sua compagnia dei Gesuiti. Anche Ignazio di Loyola è un militare, qui molto tempo dopo, però c'è questo influsso che organizza la sua comunità monastica in modo militare, i gesuiti sono soldati di Gesù Cristo, rigidamente organizzata. La pattuglia dei filosofi soldati di Mosè è destinata a ristabilire la pace tra i principi che insidiano il potere dell'imperatore e rompono quindi l'unità del paese e a far valere nella società lo spirito di disciplina, proponendo anche con l'esempio regole di severità spartana. Scrive per esempio Mosè, il vestito, qui è molto francescano, spartano e anche francescano, il vestito deve essere appena un riparo dal freddo e dal caldo, la casa deve essere solo un rifugio, il cibo solo il nutrimento indispensabile, la famiglia deve essere un mezzo per procreare e ripopolare la Cina. Guardate, perché allora c'era un bassissimo livello demografico in Cina, no? Sembra strano perché noi consideriamo la Cina molto popolata, ma c'era. Ora, solo con la disciplina, secondo Mosè, si può costruire lo Stato, solo con la disciplina che riguarda i vari gradi della gerarchia dello Stato, al cui vertice c'è l'imperatore, il quale deve essere il più disciplinato di tutti, perché ha anche lui un superiore, il superiore più esigente, il cielo. E il cielo punisce le sue disobbedienze. Se l'imperatore non agisce secondo giustizia, il cielo scatena calamità di ogni genere: terremoti, alluvioni, maremoti, eruzioni vulcaniche, no? Questo si capisce, si avviene questo che l'imperatore non si è comportato secondo giustizia. Ora, la necessità di un principio, sapete che c'è questo equilibrio nella mentalità cinese, no? Tra la natura e lo spirito, il comportamento umano, se noi ci comportiamo male la natura si ribella, un po' sta succedendo, quindi avevano già osservato questa costante. Ora, la necessità di un principio che garantisca la corrispondenza tra autorità e rettitudine spinge Mosè a fare appello non solo alle stazioni del cielo, ma anche a quella degli spiriti, che fanno parte di una tradizione mistica e sono l'edizione popolare del potere celeste. Difatti, solo col timore degli spiriti, afferma Mosè, è possibile mantenere il popolo nell'ordine. Contro i confuciani che sollevano dubbi sull'esistenza degli spiriti, Mosè usa argomenti molto pratici. O gli spiriti esistono e allora è giusto celebrare riti in loro onore, o non esistono. E allora le celebrazioni valgono comunque, perché il banchetto rituale è una buona occasione per far affratellare la gente. Vedete, quindi è chiaro che anche il Mozè si afferma l'indole cinese, che è di porre tutti i valori, anche quelli religiosi, al servizio dell'utilità comune. Prima c'è la comunità, poi c'è il singolo. E anche il Dio di Mosè, il cielo, in linguaggio cinese, non è che un supremo principio di legittimità del potere imperiale, del potere dello Stato. La divinità non è necessario che esista. La necessità dal quale scendono per delega tutti gli altri poteri. Ora, a questa logica non si sottrae nemmeno la dottrina che ha meritato a Mosè una fama universale. Guardate, Mosè è famoso nella storia del pensiero umano, più che per il suo statalismo, anche per il suo statalismo, ma per la cosiddetta dottrina dell'amore. Se non c'è la dottrina dell'amore, lo Stato è altro, è chiaro. È una cosa rigida che naturalmente non ha nessun bene, non dà nessun bene. La dottrina dell'amore. Guardate, la dottrina dell'amore, il cinese Qian Gai di Mosè, fa pensare all'insegnamento di Gesù di Nazareth. Gesù di Nazareth sarebbe il Mosè dell'Occidente, no? In qualche modo. Dobbiamo ragionare in questo senso. Già, guardate, Confucio, abbiamo studiato l'anno scorso, ha affermato con anticipo di secoli alcune massime evangeliche, no? La principale: non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te, e fare agli altri ciò che vuoi sia fatto a te. Ma guardate, Confucio l'aveva limitata alla benevolenza reciproca, escludendo il perdono delle offese, e di più l'aveva confinata dentro una nozione di prossimo ricalcata sul principio dei rapporti familiari. Tu devi voler bene agli altri, ma soprattutto alla tua, a quelli della tua famiglia. Gli altri, non importa, no. Questo amore particolare, cioè usa benevolenza solo nei confronti di quelli della tua famiglia, quindi di stampo familista, piengali si chiama, è secondo Mosè fonte di discriminazione. Non si può voler bene soltanto a quelli della nostra famiglia. L'amore, per essere universale, deve offrirsi nella stessa misura tanto alla madre, ai figli, quanto alla persona più lontana e sconosciuta, senza alcuna distinzione. Vedete, solo per questa via, afferma Mosè, toccando di nuovo la corda dell'utilitarismo, solo cioè per la via del bene universale si ottiene di riflesso il bene particolare. Ma le persone eccezionali a cui si rivolge in preferenza Mosè saranno libere anche dall'utilitarismo, sottoponendosi alle più dure rinunce per amore della giustizia universale. Ci vuole una disciplina rigidamente monastica, secondo lui. Scrive Mosè: uccidere, vedete lì, una persona per salvare il mondo non è agire nell'interesse del mondo. Sacrificare se stessi per salvare il mondo, questo sì, è agire per il bene del mondo. E qui vedete che c'è un'affinità con la letteratura dei Vangeli. Ora guardate sul punto 3, ora con la Atlante, con l'enciclopedia, con la rete, fate una ricerca, una visita virtuale alla città cinese di Luoyang. Se Luoyang è chiamata l'Atene del fiume giallo, significa che la Cina è vicina, quindi è un buon viaggio. Nella fenomenologia dello spirito appare evidente il progresso che si è determinato nella definizione del concetto dello Stato, no? Quando Hegel dice in Oriente, pensa a queste discipline. Hegel non parla di disciplina come adesione incondizionata, ma parla di eticità, cioè di vigilanza sul fatto che le leggi scaturiscano dai principi. Hegel non parla di obbedienza acritica, l'obbedienza non è una virtù, ma parla di coscienza, di autocoscienza, di ragione legislatrice. È attraverso la ragione legislatrice, quindi l'educazione civica, le totalità. Guardate, questa espressione che oggi è diventata, no, all'ordine del giorno, la sentiamo sempre usare da ora, da poco tempo, da pochi anni, guardate questa, questa espressione, educazione alla legalità, la troviamo nella fenomenologia dello spirito, di Hegel. E attraverso la ragione legislatrice, quindi l'educazione alla legalità, che la persona si avvicina all'eticità, che è il valore più alto dello spirito. L'eticità è lo spirito vero, è il momento, scrive Hegel, in cui la coscienza si riconosce come spirito e sale sul gradino dell'autocoscienza perché coglie la sintesi tra il diritto e la morale. E il primo capitolo della seconda parte della cronologia di Hegel è dedicato allo spirito. In questo capitolo Hegel costruisce una vera e propria filosofia della storia. Hegel vuole descrivere come lo spirito cerca la sua libertà attraversando la storia dell'umanità e le diverse civiltà che si sono succedute nella storia del mondo. Hegel analizza la civiltà antica, greca e romana, quella medievale dell'umanesimo, quella moderna rinascimentale e dell'empirismo scientifico, quella illuministica, quella romana. Il primo momento di questo capitolo si intitola Lo spirito vero, l'eticità, ed è una straordinaria interpretazione del mondo antico. E i primi due paragrafi riguardano, non a caso, il mondo greco, un argomento che a noi interessa particolarmente, perché siamo appena arrivati da un viaggio nel mondo greco, no? In compagnia di Erodoto. Il mondo greco è sempre stato al centro degli interessi di Hegel, e della sua generazione, degli intellettuali romantici. E questo fin dai tempi della sua formazione giovanile all'Istituto Stift di Dubinka, dove lo abbiamo seguito lo scorso anno, il mondo greco per la generazione di Hegel è stato oggetto di amore, di ammirazione, di nostalgia. Le pagine che Hegel dedica al mondo greco nella fenomenologia dello spirito sono tra le più interessanti perché l'argomento è particolarmente sentito da lui. Diversamente per la civiltà romana, per la quale lui non nutre molta simpatia, Hegel preferisce la polis greca piuttosto che l'impero romano, come Rodo, la mentalità arriva di lì. Nel mondo greco Hegel vede delle contrapposizioni, dei contrasti fondamentali utili per intraprendere una riflessione esistenziale. È la stessa dialettica, sapete che in Hegel ritroviamo le parole di Erodoto, la tesi, l'antitesi, la sintesi, no? L'abbiamo studiato l'anno scorso. Sappiamo che Hegel considera la contraddizione, il contratto, l'aporia, parola chiave, idea cardine del movimento della sapienza poetica orta, come elementi fondamentali per garantire il passaggio dalla coscienza all'autocoscienza e l'ingresso della coscienza sul terreno della ragione in quanto osservatrice, pratica, virtuosa e infine legislatrice, dove l'autocoscienza si incontra con lo spirito. Nella polis greca uno dei contrasti più evidenti è quello tra la legge umana e la legge di Dio. Guardate che oggi è tornato sulla cresta dell'onda, no? Stiamo vivendo un momento storico in cui questo problema ritorna in evidenza. Hegel considera questo tema molto importante. Ci sono leggi non scritte, valori di principio, che vanno osservati, ma contemporaneamente vale anche il principio che le leggi umane andrebbero sempre comunque rispettate. E spesso queste due questioni contrastano tra loro. E questo è un problema sul quale riflettere. Questo è un dilemma che Hegel sente particolarmente. Lui è stato rivoluzionario, amato da lui, ma è anche conservatore, no? E quindi c'è uno scontro dentro di lui. Questa contrapposizione viene drammaticamente presentata nel testo della tragedia greca che Hegel preferisce. C'è una tragedia greca che Hegel ama particolarmente ed è l'Antigone di Sofocle. E guardate, nel lungo capitolo dello spirito, della fenomenologia Hegel, coglie l'occasione per fare un grandioso commento filosofico di questa tragedia, nella quale il contrasto tra la legge umana e la legge divina rimane aperto e tuttora resta aperto, perché quella tragedia non dà una risposta, se la lascia come problema di riflessione. La tragedia di Sofocle, ricordate Sofocle 496-406 a.C., intitolata Antigone, è un'opera molto famosa. Ricordiamo che quest'anno il maggio musicale fiorentino è stato inaugurato da un Antigone, l'Antigone di Vanfedele. Avrete sentito questa inaugurazione, non so se avete sentito l'Antigone. Avete assistito all'inaugurazione? No, e bastava accendere Rai 3, che è molto utile, e era in diretta. Quindi, io un po' in modo spezzettato, però ho avuto questa occasione. No, Rai 3 è uno strumento che potete utilizzare per vivere in diretta, no, non la prende, qualcuno non la prende, mettete la radio in qualche posto, mettete tra sul tetto, no? Strano perché è fatto invitare da qualcuno, no, perché a volte ci sono delle cose, no, a volte sempre, no? Cioè, uno dice, ma insomma, cioè, l'inaugurazione del maggio musicale fiorentino, poi magari basta uno strumento come la radio, che è uno strumento molto utile, tra l'altro fa sì che uno immagini. Ora, non era un'opera facile, l'Antigone di Vanfedele, però, d'accordo, l'Antigone di Sofocle è stata rappresentata per la prima volta in Atene nel 442, o nel 441 avanti, voi non c'eravate allora perché era siete giovani, ma Rai 3 la trasmette, ora non si ricordiamo più che anno. E così siamo tornati, vedete, ancora una volta nell'Atene del V secolo avanti Cristo. Ve l'ho detto la settimana scorsa che avremmo fatto due puntate, una in Cina e una in Atene, una a Loiani e una ad Atene, nello stesso momento. I grammatici alessandrini ci informano che in seguito al successo di quest'opera, Sofocle viene assegnata una carica pubblica e risulta effettivamente che Sofocle in quegli anni ha partecipato come stratega ad una spedizione militare, quindi gli strateghi erano i due primi ministri, diciamo, no? E dall'Antigone di Sofocle derivano molte altre opere omonime, no? Che hanno caratterizzato la produzione teatrale, musicale non europea. C'è un catalogo di Antigone, se voi andate e cercate un po' nell'enciclopedia dell'arte, della letteratura, della musica, o sulla rete. Antigone, l'elenco è lunghissimo. Noi ricordiamo per tutte l'Antigone di Vittorio Alfieri, che è quasi il nostro concittadino. 1749-1803, ideata nel 1776, pubblicata nel 1783. E quindi, se volete, con l'enciclopedia sulla rete potete fare una ricerca sulle Antigoni. Nell'Antigone, ed è per questo che Hegel ne fa l'esegesi nella fenomenologia, si svolge un grande duello di idee tra le leggi divine, sante e inviolabili, che andrebbero osservate, e le leggi civili, utili e opportune, che andrebbero altrettanto rispettate. No, questo è il problema che Sofocle vuol mettere in evidenza. Sulla scena di questa tragedia, da una parte c'è una fanciulla, Antigone, anche se non sembra un nome da fanciulla, ma è un nome da fanciulla. Le fanciulle non si chiamano più Antigone. Antigone. E dall'altra c'è un re potente e autoritario, Creonte. E in mezzo c'è un cadavere. C'è il cadavere di un nemico della patria, Polinice, che è il fratello di Antigone, che il re vuole sia dato in patto agli uccelli. e la sorella invece vuole pietosamente seppellire. E l'artefatto di questa tragedia appartiene alla cosiddetta saga tebana, e infatti l'Antigone riprende la vicenda descritta in una tragedia precedente, Sette contro Tebe di Eschilo. Eschilo, nella tragedia Sette contro Tebe, racconta l'antefatto, poi Sofocle riprende questo antefatto e lo sviluppa in modo più, diciamo, più laico, più moderno. C'è una differenza di tempo tra queste due, una generazione tra questi due personaggi. E poi dice, ha condotto la spedizione dei Sette contro Tebe, contro la sua città, e che è governata dal fratello Eteocle. C'è uno scontro tra fratelli, vedete qui, c'è sempre un Caino, una Abele, un Atreo, un Tieste, no? Tutte le culture. Eteocle, ricordiamo che Polinice ed Eteocle sono i figli di Edipo, e tanto Polinice, che attacca Tebe, quanto Eteocle, che la difende, muoiono in battaglia, in combattimento, anzi si uccidono a vicenda. Ad Eteocle, naturalmente, che difendeva la città, vengono resi onori funebri, viene celebrato, mentre al traditore Polinice, che invece attacca la città per prendere il potere, secondo il diritto greco, non spetta la sepoltura in patria, ma solo oltre i confini. Tuttavia Creonte, che dopo la duplice uccisione dei due fratelli ha assunto il potere a Tebe e vuole dare una severa lezione a chi tradisce la patria, si spinge oltre e nega al cadavere di Polinice ogni tipo di sepoltura, che il suo corpo sia mangiato dagli uccelli, e mettendo un editto che decreta anche la morte per i trasgressori, per chi, preso dalla pietà, cerchi di dare sepoltura a quel corpo che viene abbandonato, no? Lo spazio aperto. Al decreto di Creonte si oppone l'altra figlia di Edipo, Antigone, sorella di Polinice, e che tenta per due volte di dare sepoltura alla salma del fratello. Dapprima essa riesce non vista a coprire il corpo del fratello morto con uno strato di polvere, ma quando le guardie di Creonte hanno nuovamente scoperto la salma, essa torna e nel nuovo tentativo di dargli una sepoltura simbolica viene scoperta. Qui comincia la tragedia di Sofocle. Dopo un canto corale in cui si esaltano le conquiste dell'intelligenza umana, è molto ironico, entra in scena la guardia recando la colpevole appena catturata, Antigone. Comincia a questo punto il dialogo serrato e intenso tra la fanciulla e il re Creonte. Antigone è impegnata ad esprimere le ragioni che l'hanno spinta a trasgredire, a disubbidire al decreto regio, da lei ritenuto empio, e Creonte è impegnato a rivendicare ai decreti e alle leggi fatte da chi governa l'autorità indiscutibile del diritto. E tra i due non c'è comunicazione, perché entrambi ragionano su due livelli diversi. Sofocle vuole sia così per imbastire una grande riflessione esistenziale su questi temi. Prevale la ragione del più forte e, nonostante gli interventi della sorella di Antigone, Ismene, e di Emone, che è il figlio di Creonte, che è il fidanzato di Antigone, quindi vedete c'è tutto un gioco di legami, la fanciulla viene condannata e condotta in una grotta dove sarà sepolta viva. Emone vuole indurre suo padre a cambiare parere, non tanto per i suoi sentimenti nei confronti di Antigone, anche per questo naturalmente, ma quanto a motivo della solidarietà che il popolo nutre verso la fanciulla. Ma Creonte resta ancora più fermo nella sua posizione, affermando che non spetta al popolo comandare, ma spetta a lui, come supremo magistrato della città, far rispettare la legge. Vedete, Sofocle tiene in mano delle ragioni, che sono delle ragioni, cioè sulle quali bisogna riflettere, no? Anche se poi è chiaro che c'è un'eroina lì, no? Però evidentemente ci sono delle ragioni sulle quali bisogna riflettere. Di fronte a questa perentoria rivendicazione di potere, Emone si allontana pronunciando parole in cui minaccia il suicidio. Dopo che il coro ha celebrato la potenza di Eros, Antigone rientra in scena ed esprime in uno struggente monologo, troncato dal brutale intervento di Creonte, il rimpianto per tutto ciò che si accinge a lasciare. È legata alla vita. E mentre Antigone si avvia verso il suo infelice destino, sul palcoscenico compare l'indovino di Resia, che cerca in nome degli dei di convincere Creonte a permettere la sepoltura del cadavere. E quando Tiresia lancia una terribile maledizione contro Creonte, perché paghi con la sua carne e con il suo sangue l'impietà commessa, il re allora decide di mutare la sua decisione, cambia parere. Pensa di essere stato, di aver esagerato, che ci vuole un equilibrio. Sofocle è qui formidabile, no? A mettere in gioco queste cose. Ma ormai è troppo tardi, siamo nella tragedia, questo genere letterario. È troppo tardi perché quando va a far liberare Antigone dalla caverna, la trova impiccata con la propria cintura, Antigone si è data la morte, e Demone, dopo aver dato sfogo al suo odio verso il padre, si uccide trafiggendosi sul corpo di lei. Ci sono già i prodromi di Giulietta Romeo, no? Sul corpo di lei. Un messaggero annuncia la caduta di Euridice, che è la moglie di Creonte, e che rientra in silenzio nel palazzo, e anche lei si dà la morte dopo aver maledetto il marito. Creonte resta solo con il suo rimorso, siamo di fronte ad una coscienza di nuovo in fiamme. Nella tragedia di Sofocle, vedete, tutte e due le parti risultano sconfitte. Antigone paga la propria fede con la vita, Creonte assiste alla rovina della propria famiglia per non avere comunicato, non essere stato capace. Hegel riflette su questo e a lui piace questo grande ragionamento, questa grande riflessione che Sofocle fa. Hegel riflette su questo fatto scrivendo che il dramma ha due protagonisti e si può distinguere una tragedia di Creonte e una di Antigone senza che l'unità di fondo di quest'opera sia messa in discussione. Ci sono due tragedie che si interessano. Antigone difende le leggi eterne e immutabili degli dèi, che nessuna autorità umana può abbattere o trascurare, ella rappresenta un'area culturale più arcaica, fondata sul genos, cioè sui legami di sangue, cioè sulle ragioni dell'affetto. Ma questo non basta, attenzione, perché no, cioè, può diventare una dittatura della coscienza tutto questo. E Creonte è invece rappresentante dell'autorità legittima del diritto, disperatamente legato alla sua fede nella potenza dello Stato, ma nel suo decreto, dove si proibisce la sepoltura di Polinice, affiora una certa tracotanza che si risolve in uno scarso rispetto per l'umanità. Non si può ribadire il doveroso rispetto delle leggi mediante una legge disumana. Bisogna quindi tenere conto dei principi. Il conflitto tra Antigone e Creonte, sostiene Hegel, non si configura come contrapposizione dialettica di valori astratti, ma si cala nell'interiorità dolente, nella coscienza infelice dei due protagonisti. Così Creonte, con la sua fede incrollabile ma unilaterale nella superiorità dello Stato, precipita in una sciagura, travolto dal suicidio del figlio e della moglie, e Antigone, dopo aver scelto risolutamente la via della disobbedienza civile, si avvia nella solitudine, nel dolore, alla morte. Hegel, sulla scia di Sofocle e del pensiero sofistico ateniese del V secolo a.C., vuole mettere in evidenza il conflitto tragico che si perpetua tra la famiglia, le leggi divine, le leggi preesistenti al genere, cioè i legami di sangue, e il diritto pubblico, che tende a prevalere. Insomma, questo è un conflitto tuttora aperto tra tutte queste istituzioni. E se Antigone è il personaggio eroico che nella difesa dei suoi principi non ammette compromessi e che per questa sua condotta resta sola, anche Creonte è un personaggio tragico, convinto assertore della solidezza dello Stato, della sua legge, destinato a riconoscere il proprio errore solamente dopo la morte del figlio. Ma oltre a questo, allude Hegel, si profila anche un altro contrasto, quello tra l'uomo detentore dell'unico potere civile e politico nell'Atene classica e la donna, la quale appare più vicina alle tradizioni gentilizie e, nonostante sia depositaria della fecondità e della vita, appare più vicina agli dei della morte, che è tutto un gioco delle parti che è molto significato. Hegel è un grande ammiratore di Sofocle perché Sofocle sa infondere nel personaggio di Antigone un'intensa pienezza umana. La forza d'animo di Antigone nasce dalla sua drammatica esperienza di vita. Ha visto la fine del padre Edipo e ora vede la morte dei due fratelli. Antigone ha il coraggio e la risolutezza di opporsi ad una legge ingiusta e, come tutte le grandi figure create da Sofocle, deve seguire questa via nell'estremo isolamento. Hegel definisce, ne approfitta per definire una delle sue figure, le figure dello spirito. Hegel definisce questo momento come quello della figura dell'anima bella. Antigone è un'anima bella. Quando diciamo, sei un'anima bella, vuol dire che è uno che si sacrifica fino in fondo, ma il suo sacrificio non serve a niente. E con una tecnica drammatica usata più volte, infatti, Sofocle riesce a conferire alla protagonista un particolare rilievo, contrapponendole a un personaggio di indole più comune, e in questo caso il personaggio più comune è la sorella Ismene. Ci sono due donne, due sorelle che hanno due ruoli diversi. Questa contrapposizione mette in evidenza l'assolutezza morale di Antigone e la sua aspirazione suprema alla coerenza, anche a prezzo della morte, considerata bella e nobile. Il personaggio di Ismene, che è pavida e remissiva, rappresenta invece la norma, con la sua deplorazione degli accessi e l'accettazione della condizione della donna, costretta dalla necessità a non opporsi ai potenti. La coraggiosa accettazione della morte da parte di Antigone non esclude il rimpianto della vita, e questo arricchisce umanamente il personaggio, il quale si fa spirito. E, ribadisce Hegel, lo spirito di Antigone fa sì che, con consapevolezza, si ponga attenzione all'umanità sofferente, alla solitudine, all'infelicità umana, una situazione che Hegel chiama, che utilizza Antigone per un'altra seconda figura, la notte dell'autocoscienza. La figura della notte dell'autocoscienza descrive il momento in cui la persona è convinta di fare, pagando a caro prezzo, delle scelte fondamentali, ma è anche consapevole del fatto che queste scelte, almeno nell'immediato, non servono a niente. Serviranno magari. C'è solo la speranza, e questa speranza è la notte dell'autocoscienza. Nella tragedia Antigone di Sofocle sono i morti che riscattano i morti, come prima i vivi hanno ucciso i vivi, scrive Hegel. La vita che si intende, di cui Sofocle parla e su cui Hegel riflette, è di ordine spirituale, una vita che non muore nemmeno con la morte, e che continua ad avere una forza nel mondo, anche se il corpo in cui era sta cadavere lontano, scrive la commento. è un motivo di alta efficacia. Sofocle fa morire Antigone molto presto, non quasi all'inizio della tragedia. E la tragedia continua a svolgersi sul filo dello spirito di lei, che continua ad essere un personaggio presente. Nell'umanità messa in scena da Eschilo e da Euripide, si trovano solo o vincitori o vinti, o schiavi o padroni. In Sofocle questo non avviene. Vi sono gli uni e gli altri mescolati insieme, tanto nella fortuna quanto nella sventura. Sui martiri e sui peccatori si stende una universale compassione, mentre il potere dà la vittoria a Creonte, una vittoria pagata ad altissimo prezzo, la poesia rivendica in Antigone la gioia di morire per una causa perduta. E il problema rimane aperto, eh? Il problema rimane aperto. Ma leggiamo una pagina dall'Antigone di Sofocle, voi potete leggere questo. Dico a te, sì, a te che abbassi il capo, neghi o a me di aver compiuto il fatto? Sì, sono stata io, non lo nego. Vattene tu, guarda, vai dove ti pare, ormai sei libero, sei prosciolto da questa grave imputazione. Chi abita con gli dei sotterranei? No, essi non hanno sancito per gli uomini queste leggi. Né avrei attribuito ai tuoi proclami tanta forza che un mortale potesse violare le leggi non scritte, incrollabili degli dèi, che non da oggi né da ieri, ma da sempre sono in vita. Né qualcuno sa quando vedrà la luce. Io non potevo, per paura di un uomo arrogante, attirarti in castigo degli dèi. Sapevo bene, cosa credi, che la morte mi attende, anche senza i tuoi editti. Ma se devo morire prima del tempo, io lo dichiaro un guadagno. Chi come me vive immerso in tanti dolori non ricava forse un guadagno a morire. Affrontare questa fine è quindi per me un dolore da nulla. Dolore avrei sofferto invece se avessi lasciato in sepolto il corpo di un figlio di mia madre. Ma di questa mia sorte dolore non ho. E se mi sembra che io mi comporti come una pazza, forse è pazzo chi di pazzia mi accusa. Questa ragazza di vera indole fiera di un padre fiero, non sa cedere il naso. Ricordati però che i temperamenti troppo duri più facilmente si arrendono, proprio come il solidissimo ferro, se viene troppo indurito dal fuoco, alla fine più agevolmente si spezza da intrattutto. È un piccolo morso, si sa, doma il cavallo più focoso. Non si può permettere di fare il superbo a chi è in mano altrui. Già costei aveva dimostrato la sua arroganza trasgredendo le leggi in vigore, e non contenta del primo, ecco un altro insulto, dal momento che si vanta e ride del proprio crimine. E certamente ormai io non sarei più un uomo, ma costei sarebbe l'uomo, se impunemente le arriverà un simile successo. No, sia pure figlia di mia sorella, o ancora più legata nel sangue tra quanti onorano Zeus all'altare della mia casa, né costei e sua sorella sfuggiranno a morte a Cristo. Sì, accuso la sorella non meno di costei di aver partecipato al sostenimento del cadavere. Chiamatela, l'ho vista girarsi per la casa poco fa, fuori di sé, capace di controllarsi. Sono soldi di tradirsi da sé, ancor prima di essere scoperti, quanti ordiscono nell'ombra trame delittuose. E ancor più detesto chi, sorpreso in flagrante, pretende di appellire il suo crimine. E allora cos'altro vuole? Più che averli in tuo possesso le uccide. Nient'altro. Se ho questo, ho tutto. Chi aspetti dunque? Non una delle tue parole mi è sopportata, né mai ossia. Del resto, anche le mie parole sono fatte per dispiacere. Eppure, come acquistare fama più illustre che dando sepoltura a mio fratello? E tutti costoro mostrerebbero di apprezzare il mio gesto se la paura non sbarasse la loro bocca. Ma tra i suoi molti privilegi il potere possiede anche quello di fare e di dire ciò che vuole. Tu sola tra tutti i debati la pensi così? No, la pensano come me, ma frenano la lingua per compiacerti. E tu non ti vergogni di distinguerti da loro? Non è una vergogna onorare i consanguini. E non era tuo fratello colui che cadde sul fronte opposto? Sì, nato dalla stessa madre e dallo stesso padre, E dunque perché tributi all'altro un empio onore? Neppure il morto ti darebbe ragione. Certo, se tu lo consideri la stessa stregua di quel sacrilego, ma suo fratello è morto, non il suo schiavo, che assalì questa terra e lui cade per difenderla, e tuttavia Ades desidera questi riti, ma i giusti non devono tenere gli stessi onori dei criminali. Chi può dire se fra i morti questa legge è santa? Il nemico non è mai un amico, neppure la morte. Io sono fatta per condividere l'amore, non l'odio. E allora, se vuoi amare, scendi sottoterra e ama il morto. Io, finché vivo, non prenderò ordini da una donna. La gente che è un dialogo molto. Una modernità notevole. Io sono fatta per condividere l'amore, non l'odio. Guardate, questo è il verso fondamentale di tutta la tragedia. Questo è il pensiero che Sofocle vuole mettere in evidenza. Questa è la voce dello spirito di Antigone che si manifesta, secondo Hegel, nella figura della notte dell'autocoscienza, che rappresenta un ulteriore momento propulsivo, perché lo spirito si fa consapevole del fatto che l'alba è vicina quando la notte è più fonda. Quindi, quando noi crediamo di essere nel buio più profondo, nella depressione più acuta, stiamo attenti anche perché in quel caso l'alba è più vicina quando la notte è più fonda. Fred Hegel. E quindi, nonostante l'oscurità, scrive Hegel, lo spirito coglie ogni barlume per rimanere sempre in cammino, per necessità, per avventura, per passione, per conoscenza. Ora, la notte dell'autocoscienza è il punto centrale dell'ultimo capitolo della fenomenologia dello spirito, dedicato al sapere assoluto. Ebbene, la fenomenologia dello spirito termina con la figura del Calvario, perché dopo la notte dell'autocoscienza c'è subito corrispondente la figura del Calvario. Tutti abbiamo presente questa figura, no? Chiaro? Del Calvario o dell'orto dei pulini, c'è un'allusione che fa Hegel, possono essere queste due. Se noi vogliamo raggiungere il sapere, se noi vogliamo essere protagonisti della resurrezione speculativa, per speculazione Hegel intende non delle manovre per guadagnare, ma la ricerca interiore è la speculazione, la ricerca dell'interiore, l'osservare, osservare la nostra interiorità, quindi la risurrezione speculativa. Dobbiamo passare attraverso il venerdì santo speculativo, vedete, usa tutta questa terminologia di natura evangelica, tratta dalla letteratura dei Vangeli. Come Gesù Cristo ha dovuto passare attraverso la sofferenza, attraverso la passione e il Calvario per giungere alla risurrezione, così la nostra coscienza, per arrivare al concetto, cioè per avvicinarsi all'essenza delle cose, deve separarsi da ciò che è sensibile, deve andare oltre la certezza sensibile, oltre la percezione, oltre l'intelletto. La coscienza deve sapersi negare, deve superare se stessa per farsi autocoscienza e per passare, come in una via crucis, attraverso tutte le figure in cui lo spirito si manifesta. Questo è il percorso che conduce al sapere. Perché Hegel usa la figura dolorosa del Calvario? Perché la coscienza si acquieta, scrive Hegel, nella comoda posizione della presunta certezza sensibile. Cioè, una volta che noi abbiamo la certezza di conoscere le cose sensibilmente, con i sensi, noi ci acquietiamo lì, ci accontentiamo di questo. Ma quello poco. Alla fine ci accorgiamo delle cose, che le cose che conquistiamo solo con i sensi non hanno valore. Cioè non hanno un'essenza. E allora siamo sempre alla ricerca di cose nuove, senza più apprezzare quelle che abbiamo intorno. E allora è chiaro che c'è solo una coscienza infelice in noi. La coscienza si acquieta quindi nella comoda posizione della presunta certezza sensibile. La coscienza si aliena. questo argomento continua ad essere di grande attualità anche oggi, no? E la reazione a questa situazione risulta lacerante. La fenomenologia dello spirito termina, come la nona sinfonia di Beethoven, con due versi di una poesia di Schiller. Guardate sul punto 4 del repertorio, 4.4. Nella nona sinfonia di Beethoven, i versi di Schiller, lo sapete, sono presi dalla poesia La Gioia, il famoso inno alla gioia, no? Che tutti conoscete, anche l'inno europeo. Mentre, per concludere la fenomenologia, Hegel utilizza due versi dalla poesia intitolata L'amicizia. La poesia intitolata L'amicizia di Schiller termina con questi due versi: dal calice di tutto il regno delle anime spumeggia fino a lui la sua infinità. Guardate, Hegel modifica questi due versi in questo modo: dal calice di questo regno degli spiriti spumeggia fino a lui lo spirito assoluto, la sua infinità. Quindi colloca lo spirito assoluto nel suo gioco. La fenomenologia dello spirito termina con un finale che riflette potenza la sofferenza, il calvario. E questa è una tipica tematica autobiografica anche, no? Legata alla figura della coscienza infelice. Hegel in questo momento sta vivendo una via crucis, no? Tra la guerra, tra i suoi problemi personali. Senza la percezione della coscienza infelice, quindi non ci lamentiamo se la figura della coscienza infelice spesso ci travalica, no? Perché significa che abbiamo preso coscienza. Ebbene, senza la percezione della coscienza infelice non c'è reazione da parte della ragione e quindi non c'è superamento, non c'è rinascita, non c'è la condizione che porta a raggiungere lo stadio più elevato che possiamo chiamare la moltitudine di pensiero. La fenomenologia dello spirito di Hegel ha un utile valore didattico, abbiamo detto, perché allude al fatto che per studiare studium et cura ci vuole coscienza, ci vuole autocoscienza, ci vuole ragione, ci vuole spirito, ci vuole tensione verso il sapere. E queste sono cose che vanno acquisite, no? Per diventare studentesse e studenti. E quindi è per incamminarsi sul viaggio della nostra coscienza che ci porta al sapere assoluto. Le famose figure del servo padrone, dello stoicismo, dello scetticismo, della coscienza infelice, dell'anima bella, della notte dell'autocoscienza, del calvario, su cui la fenomenologia ci propone di riflettere, noi le possiamo riconoscere costantemente di passaggio dentro di noi, se frequentiamo il percorso di storia del pensiero umano. Cioè la consapevolezza di questo itinerario, di questa fenomenologia del percorso della nostra coscienza verso lo spirito, ci porta verso la cosiddetta adultitudine di pensiero. E il procedere verso l'adultitudine di pensiero è un obiettivo proposto dai percorsi gratuiti, graduali, continui, di didattica della lettura e della scrittura. Quindi noi ci siamo in mezzo a questa fenomenologia che devono fornire alla persona le competenze necessarie per poter amministrare le azioni dell'apprendimento, conoscere, capire, applicarsi, analizzare, sintetizzare, valutare. Il leggere e lo scrivere sono tra le attività fondamentali che permettono alla persona di imparare a governare il proprio piano di studio, in modo da favorire il cammino verso la moltitudine di pensiero, che è la condizione necessaria per poter gustare la risurrezione speculativa, i repertori, i paesaggi intellettuali delle culture umane del pianeta ci hanno lasciato in eredità. Come facciamo se no a fare il viaggio nella nostra coscienza, no? Che si identifica col viaggio dello spirito nell'umanità? È chiaro, no? Dice Hegel. Inoltre, l'andare verso l'acquisizione della moltitudine di pensiero stimola le cittadine e i cittadini, oltre alla volontà di conoscere, conoscere il bello, e di capire, capire ciò che è giusto, il proposito di applicarsi al bene, e di capire, capire ciò che è giusto, il proposito di applicarsi al bene per creare nuovi repertori culturali, quindi l'educazione alla legalità, e per realizzare nuovi paesaggi intellettuali, cioè l'acquisizione dell'eticità, che possono contribuire quindi ad umanizzare il mondo. Ora, l'attenzione verso la moltitudine di pensiero in pratica consiste innanzitutto, allude Hegel, nel prendere in considerazione ciò che è bene, cioè, per dirla in latino, a cogitare multum. Forse ce l'avete scritto lì. Invece di speculare su ciò che conviene, che in latino è ex cogitare multa. Guardate, questa terminologia viene da Cicerone, viene da Seneca, Hegel la riprende di lì. Purtroppo, guardate, noi viviamo in una società, è vero? Che purtroppo siamo indirizzati tutti, veniamo proprio indirizzati, guardate gli spot, a speculare su ciò che conviene, no? Cioè a escogitare multa, su cui tutti i classici hanno tuonato. Invece la tensione verso la moltitudine di pensiero è quella che ci fa invece mettere in una posizione che è quella di cogitare multum, cioè di prendere in considerazione ciò che è bene e poi di incamminarsi. In definitiva, la tensione verso la moltitudine di pensiero è la condizione necessaria, allude Hegel, per seminare i valori dell'umanesimo, che sono la legalità, prima di tutto, la condivisione e la pace di conseguenza. Oggi si parla quotidianamente di educazione alla legalità, un tema complesso ma di importanza fondamentale. Hegel, nella Fenomenologia dello Spirito, pone un problema didattico molto importante. Le leggi dovrebbero essere essenziali, scritte con un linguaggio comprensibile, spiegate alle cittadine e ai cittadini in modo che possano essere imparate, perché è proprio attraverso la ragione legislatrice che la persona si avvicina all'eticità, che è il valore più alto dello spirito, il valore che assicura l'avvicinamento sostanziale alla moltitudine di pensiero, che non è un punto d'arrivo, ma moltitudine di pensiero, non si diventa mai adulti, ma è deve essere un'aspirazione permanente, cioè la tensione verso l'educazione permanente. Beh, noi cerchiamo di concretizzare, no? In questa istituzione che è la scuola pubblica, quello che la Fenomenologia dello Spirito ha, in modo forse illegibile ma molto chiaro, messo in evidenza. Naturalmente con altri obiettivi, Hegel voleva costruire un sistema molto forte in cui c'entrasse tutto. Oggi sappiamo che i sistemi di questo tipo non esistono più, no? Però questa tensione verso l'educazione permanente, verso la moltitudine di pensiero, è fondamentale. Si parla della crisi, la crisi della politica, la crisi dei rapporti umani, la crisi di tutte le istituzioni, la famiglia, dove avvengono sempre più atti di violenza, no? Poi è constatata la cronaca e vengono presentati in modo spettacolarizzato, per giunta, no? Senza invece porre quelli che sono i problemi, si spettacolarizza per fare audience, perché invece di porre i problemi, che poi così queste cose creano anche emulazioni, non certe coscienze più fragili. Coscienze più fragili, bisogna passare dalla coscienza all'autocoscienza. Capite, tutti le sentite. L'amarezza che tutti abbiamo, la coscienza infelice che tutti abbiamo perché siamo nella notte dell'autocoscienza, no? Tutta questa terminologia è utile per fare un'analisi, no? Della società nella quale viviamo. E per prendere dei provvedimenti, prima è quello di fare una grande campagna di alfabetizzazione. Ed è un fatto incredibile quasi che in un paese che è ricco e civile come il nostro in Europa non si faccia una grande campagna di alfabetizzazione, no? Alfabetizzazione culturale, e non solo. Ora, noi adesso lasciamo aperto Hegel, perché Hegel lo incontreremo ancora, Adesso possiamo solo, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, secondo la natura del nostro percorso che si avvia alla conclusione questa sera, riprendere un discorso al quale abbiamo già accennato nell'incontro con un singolare aedo contemporaneo, il poeta Alberto Cavaliere, ve lo ricordate, il quale ha scritto La chimica in versi, di cui abbiamo letto, vi ricordate, l'introduzione nel percorso precedente in occasione della visita a Mileto, e poi Cavaliere ha scritto anche la gustosa storia di Roma in versi, di cui abbiamo letto alcuni frammenti e forse ne leggeremo altri perché è veramente l'opera divertente. Guardate, Alberto Cavaliere ha scritto, ha fatto parte anche dell'Assemblea Costituente, eletta il 2 giugno, che ora celebreremo il 2 giugno, quindi celebriamo anche il 2 giugno del 1946, l'Assemblea Costituente ha avuto il compito di scrivere la Costituzione del nuovo Stato democratico. E Cavaliere alla Costituente, scherzando con Croce, aveva affermato, ma guardate, non solo per scherzo, dopo la votazione finale del testo della Carta Costituzionale il 27 dicembre 1947, che forse sarebbe stato necessario scriverne un testo anche in versi, no? Per favorire la conoscenza del documento fondamentale dello Stato democratico da parte di tutti. Guardate, il Cavaliere purtroppo aveva ragione, a fare questa operazione didattica, cioè a mettere in versi la Costituzione, insieme ai suoi scolari, ci ha pensato ultimamente una maestra, la maestra Anna Sarfatti. Cavaliere aveva ragione, la Carta Costituzionale sarebbe rimasta, purtroppo ancora rimane di tutte, sconosciuta alle cittadine e cittadini italiani. La maestra Sarfatti, insieme ai suoi alunni di quinta elementare, un po' per gioco e un po' invece per ragioni didattiche, ma poeta lui non era, scrittore non era, e quindi complicava le cose quando scriveva. E allora leggiamo alcuni di questi frammenti per concludere con, diciamo, leggerezza, ma attenzione, con la leggerezza in senso calviniano, la leggerezza è qualche cosa. E leggiamo dall'abbecedario la Costituzione, che è l'abbecedario delle cittadine e dei cittadini. Io, la Costituzione. Benvenute, benvenuti, a tutti vi presento. Io sono il documento, il monumento dell'Italia Unita, uscita dalla guerra, lacera e ferita, che ha iniziato con me una nuova vita. Vi metto davanti agli occhi, con le mie parole più belle, colorate farfalle. Uguaglianza, diritto, libertà, pace, giustizia, dignità. Ecco, questi sono il catalogo delle parole chiave che sono dentro la Costituzione, quelle più importanti. Mi lascerò sfogliare dalle vostre mani, vi aiuterò a capire quello che voglio dire. Per questo ho bisogno di voi, cittadine e cittadine della scuola, della vostra intelligenza e del coraggio. Ora accompagnatemi nel mio viaggio, bussiamo a ogni portone. Voi e io, la Costituzione. Articoli 2 e 12. 2 giugno 46. Il popolo italiano vota per la Repubblica, non vuole più un sovrano. Vota il popolo intero, finalmente anche le donne. L'Italia repubblicana è nata con le donne. Democrazia vuol dire popolo che decide, che pensa, sceglie, elegge chi sono le sue guide. L'Italia, da oggi unita, alza la sua bandiera. Col bianco, rosso e verde, ride alla primavera. Diritto alla vita, diritto al nome, diritto ad esprimere la nostra opinione, diritto a essere liberi mai sfruttati, diritto al rispetto, mai offesi o umiliati, diritti che vegliano la storia di ognuno e che preferenze non fanno a nessuno. Violarli vuol dire tradire davvero il patto che lega un popolo intero. Un patto che viene da persone che con coraggio hanno lottato per farcene omaggio. Anche tu hai il compito di far da guardiano, perché questo bene non ci sfugga di mano. Se chiami un diritto, risponde un dovere. Chi ha sete, beva, ma lavi il bicchiere, così chi viene dopo ha il bicchiere pulito. Diritto e dovere, non so se è capito. La legge è uguale per tutti. La legge non fa differenza per Dario, Henriette, Nicola, per Paolo, Ciampare, Vincenza. La legge non guarda le tasche, la legge non ha i preferiti, non chiede opinioni o credenze, ci guarda attraverso i vestiti. Purtroppo, uguali non siamo, ingrassa e chi spesso digiuna. Lo Stato deve anche aiutare chi ha avuto meno fortuna. Dobbiamo aiutare un po' tutti, lo Stato siamo noi cittadini, e allora davanti alla legge saremo più uguali e vicini. Ogni persona, ogni uomo, ogni donna, quando lavora, si sente colonna di questa grande casa stivale, tetto sui monti, porte sul mare. Ogni lavoro è ugualmente importante, serve un postino, il fatto, l'insegnante, serve chi assiste nonni e vicini, servono medici, operai, contadini, servono braccia, menti, passione, serve l'ingegno di tante persone, siano immigrati, siano italiani, siano buddisti, laici o cristiani. Eppure c'è chi lavoro non trova, c'è chi lo perde, chi è solo in prova, chi non resiste perché è troppo spremuto e in questi casi ha diritto a un aiuto. Con la mano saluti chi parte e si allontana, la riempi d'acqua fresca per bere la fontana. Con la mano sostieni un bimbo che vacilla, trattieni per un attimo la lucciola che brilla. Con la mano si muovono le dita, sue regioni, che devo far da sole alcune operazioni, scrivere, disegnare, suonare svelte il piano, far leggere chi non vede, seminare il grano. La mano è indivisibile, una con cinque dita, un po' come l'Italia, Stato e Regioni Unite. L'Italia tutela il paesaggio, protegge l'ambiente, lo cura. L'Italia vuol dare alla gente acqua, terra e aria pura. E questa è la grande ricchezza promessa ai suoi cittadini e vuole che tutti ne godano, i grandi, gli anziani, i bambini. Non è una ricchezza infinita, eppure c'è chi non capisce, la spreca, la ignora, la oltraggia, oppure se ne impadronisce, riempie di case e cose, versa veleni nei fiumi, appicca il fuoco nei boschi e soffia nell'aria i suoi fumi. Altro, rosso semaforo, occhio fiammante, cosa ripeti all'autista e al passante? L'Italia ripudia la guerra, perché la guerra è un mostro, che mangia la libertà degli uomini e copre i colori di nero e inchiostro. Aspetta, giallo semaforo, occhio lucente, cosa ripeti oggi alla gente? L'Italia vuole la pace, l'Italia ripudia la guerra, l'Italia vuole aiutare a fare la pace su tutta la terra. Vai, verde semaforo, occhio di tratto, cosa ripeti al ciclista sudato? L'Italia vuole la pace, perché la pace è un seme che cresce solo se le persone imparano a vivere insieme. Libero giovane, libero vecchio, libera l'acqua che fugge dal secchio, libera donna, libero uomo, libero bosco e libero gnomo. Libera carta per libero Stato, la chiesta a un popolo che anche lottato, regole scritte per vivere in pace, tenendo a freno chi è troppo audace. Dice una regola del nostro Stato, decide il giudice se uno ha sbagliato. Se male ha fatto, lo può punire, ma deve anche aiutarlo a capire. Non sia vendetta, ma giusta pena, nessuno mai metta un uomo in catena, mai la violenza, mai la tortura, non si guarisca con la paura. Il vento viaggia, non chiede permesso, da noi il cittadino può fare lo stesso, può prendere il treno, la nave, la bici e andare dove vuole incontro agli amici, può scegliere la meta o andare a tentoni in cerca di idee, lavoro, emozioni, può mettere su casa in paesi lontani e tornare in Italia dopo molti domani. Il vento raduna le foglie cadute, ma queste non sono riunioni volute. Volute sono quando alcune persone si incontrano insieme per qualche ragione. Si può stare insieme in piazza o in cantina, si può fare riunioni di sera o mattina, parlare di pace, giustizia, accoglienza. E se non c'è vento, allora pazienza. Perché la mente non si lamenti e possa correre guardando avanti, dobbiamo darle saperi croccanti. Le tabelline, anche quella del 9, perché nevica, perché piove, soffi di flauto, canti di uccelli, tuffi di tempere per i pennelli, fenici, etruschi e greci antichi, come si spostano i lombrichi, tempo passato, presente e futuro, e poi le frazioni, un osso duro. Poesie che schizzano gioia e allegria, corse in palestra che scappano via, i poli, i tropici, l'equatore, da Benevento a Singapore, liquido, solido e gassoso, radice, foglia e fusto legnoso. La scuola è aperta alle nostre menti, anche se tutte sono differenti. La scuola è libera, come il sapere, è una sorgente, da tutti da bere. Nel salutare Hegel, che vedete con leggerezza, ma con apparente leggerezza, che di sicuro incontreremo ancora nei territori che percorreremo prossimamente, io aggiungerei, forse ce l'avete anche lì, la scuola è una sorgente che dà da bere un nettare il più possibile genuino, perché ciascuno e ciascun cittadino possa procedere verso l'adultitudine di pensiero nel proprio cammino. Ora, queste ultime rime non possono essere considerate poesia, ma sono solo promemoria per ricordare che abbiamo attraversato il movimento della sapienza poetica orfica e che quest'autunno che verrà, guardate, avete ricevuto il programma, vedete? C'è un indice degli itinerari. Ecco, quest'autunno che verrà ci attende come primo percorso un viaggio nel movimento della sapienza poetica veritica. Molti si sono chiesti che cosa sia la sapienza poetica veritica, di che cosa si tratta. Beh, la sapienza poetica veritica, la parola veritica deriva dalla parola ebraica berit, che vuol dire patto, vuol dire alleanza, è la parola chiave. La parola chiave che taglia trasversalmente tutta la letteratura dell'Antico Testamento. Quindi la sapienza poetica veritica è il nome del complesso movimento culturale che porta alla elaborazione dei libri della letteratura dell'Antico Testamento. Guardate, la letteratura dell'Antico Testamento è l'altro grande apparato, insieme alla letteratura greca, su cui si basa su cui si basa la nostra cultura. Vedete, noi viaggeremo in un percorso che si intitola Lo sguardo di Abramo, che metteremo in gioco le parole chiave, le idee cardine del movimento, della sapienza poetica veritica, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, e poi ci sarà, speriamo, un secondo percorso che si intitola Il sorriso di Socrate e che riprende i dialoghi di Platone, nei quali appare il personaggio di Socrate. Socrate esiste perché esistono i dialoghi di Platone. E poi forse ci sarà anche un terzo percorso breve che ci porterà oltre lo sguardo di Hegel, perché mentre Hegel costruisce in Germania la sua filosofia, in altri paesi come l'Inghilterra e la Francia ci sono altri pensatori che in questo momento riflettono, no? Sulla filosofia, e noi andremo quindi oltre Hegel con le parole chiave dei casi del pensiero del XIX secolo in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Guardate, naturalmente avete ricevuto anche il quinto itinerario, ecco, con le pecorine che trovate qui ci sono tutte e quattro, qui una è rimasta fuori. L'antibagno ce l'avete, potete fare i compiti delle vacanze, ci sono degli spazi su cui potete scrivere, su cui potete disegnare, e noi ci vediamo mercoledì prossimo, ancora mercoledì prossimo se c'è tempo, se non abbiamo bevuto troppo, faremo questa lezione che dura pochi minuti, oppure no, non lo so, anche perché è la lezione che mi piace di più quella, perché... E quindi avete tutto a vostra disposizione, allora che dire, buone vacanze. Noi ci vediamo però, segnatevelo se l'avete detto lì, ci vediamo mercoledì 10 ottobre 2007 alle ore 20:30, la scuola è aperta dalle 20:30, vedremo se saremo a scuola o saremo qui, ma comunque... saremo, può darsi che se la scuola ci chiude le porte, se la biblioteca anche, potremo andare alla casa del fuoco. Come? La lezione comincia sempre verso le 9, ma la scuola è aperta alle 9:30, potete venire a prendere posto e conquistare i posti in prima fila. Allora buone vacanze, ma comunque ci vediamo ancora tutti quanti.